/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio. Pensate, con un microfono aperto, quante se ne possono fare in una radio. Ad esempio, parlare ed essere ascoltati ed è una cosa meravigliosa, di cui ringrazio fra le mille altre la mia valorosa regia. Buongiorno ragazzi, Alessio Germini e Pino Max al comando delle operazioni. Bentornati ascoltatori, bentornate ascoltatrici. È il primo mercoledì del mese, quest'oggi mercoledì 4 giugno 2025, quindi in apertura delle nostre dirette è il momento di Chiedilo a Iura, il mensile di servizio che avete imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso di questi ultimi anni. E se diciamo Chiedilo a Iura, naturalmente il padrone di casa è qui già presente con noi, è il presidente dell'agenzia Franco Lepore. Presidente, bentornato.
Buon pomeriggio Renzo, buon pomeriggio a tutti i nostri amici ascoltatori.
Benissimo, caro Presidente, stiamo completando la spicciolata del nostro parterre, cominciamo a salutare i primi che ci stanno facendo, che ci faranno compagnia e soprattutto ci daranno la loro sul tema molto importante che tra un attimo andremo ad illustrare. Vedo già in connessione il coordinatore dell'intergruppo parlamentare sull'accessibilità digitale, Andrea Venuto. Buongiorno. Attiviamo il microfono, così possiamo anche ascoltare Andrea Venuto, che vedo già connesso. E insieme a lui c'è già anche Roberto Scano, che è esperto internazionale di accessibilità, componente Task Force Europea per la normazione tecnica e AA. Roberto Scano, benvenuto.
Grazie mille e buon pomeriggio a tutti.
E ecco qui Andrea Venuto, c'è, buongiorno.
Eccoci, buongiorno.
Buongiorno.
Saluto a tutti.
Ben arrivato, ed è con noi anche la componente dell'intergruppo parlamentare sull'accessibilità digitale, Stefania Leone. Bentornata.
Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Bentornata anche a Stefania Leone. Allora, caro presidente Franco Lepore, hai deciso di intitolare la puntata di giugno del nostro mensile "Cosa cambierà con l'entrata in vigore dell'atto europeo sull'accessibilità?". E questo perché mancano poche settimane, il 28 giugno per essere precisi, quando entreranno ufficialmente in vigore in Italia le disposizioni contenute nell'atto europeo sull'accessibilità. Una direttiva che ha l'obiettivo di favorire a livello europeo l'autonomia delle persone con disabilità attraverso lo sviluppo dell'accessibilità digitale nel pieno spirito della progettazione universale. L'atto si pone l'obiettivo di uniformare a livello comunitario le varie normative nazionali, che talvolta sono diverse tra loro e non in maniera lieve. In sostanza, però, che cosa cambierà per le persone con disabilità? E a questa domanda cercheranno di rispondere i nostri ospiti, che ci aiuteranno a conoscere le principali novità che riguarderanno una moltitudine di prodotti e servizi che impatteranno nella vita quotidiana di molte persone con disabilità. E allora entriamo subito in argomento e diamo la parola al coordinatore dell'intergruppo parlamentare sull'accessibilità digitale, Andrea Venuto. Lo facciamo partendo da una considerazione di carattere generale. L'accessibilità digitale sta diventando sempre più importante per milioni di persone con disabilità, ma purtroppo ancora oggi ci sono diverse barriere digitali che impediscono oppure ostacolano l'autonomia delle persone con disabilità. Recentemente è stato costituito questo intergruppo parlamentare proprio per confrontarsi su queste tematiche. E allora, come prima cosa, ci può spiegare da chi è composto l'intergruppo parlamentare e quali sono i suoi obiettivi?
Assolutamente sì, intanto rinnovo il ringraziamento per l'invito. L'intergruppo è nato semplicemente tra virgolette, per creare consapevolezza, sensibilizzazione su questo tema che è fortemente impattante sulle persone con disabilità. L'interview può assolutamente trasversale, i suoi componenti appartengono ai due rami del Parlamento ed è coadiuvato da un tavolo tecnico fatto da persone che sono esperti e competenti sul tema. L'obiettivo della politica è proprio quello di sensibilizzare e portare all'attenzione del decisore istituzionale un tema. Questo tema, come dicevo prima, assolutamente impatta. Impatta sulle persone con disabilità perché l'ambiente sta diventando sempre più digitale, visto che la disabilità è una condizione data dalla fruizione dell'ambiente che non è piena, e questo è importante da capire. La disabilità è una condizione, non è una malattia. Se io sto vivendo più o meno fortunatamente, dipende dai punti di vista, ma questo lo lasciamo ad altre riflessioni. Sto vivendo in un periodo, in un momento storico fortemente digitalizzato, anche l'ambiente digitale deve essere accessibile. Tornando al tema istituzionale, politico, l'Italia è sempre stata molto avanzata da un punto di vista legislativo. Noi abbiamo la legge stanca che ormai è stata tra le prime decenni che è in vigore sul tema dell'accessibilità. È ovvio che questa deadline del 28 giugno, sebbene riprenda delle regole che sostanzialmente più o meno già c'erano. Questo poi lo diranno agli altri colleghi anche in collegamento adesso. L'Unione Europea sta e ha chiarito bene. Dobbiamo capire come poi viene recepito, ma questo è un tema che vedremo dopo. Da AGID, che è l'ente regolatore, tra virgolette, di questo tema. Adesso bisogna fare un passo avanti, dobbiamo rendere i servizi digitali, il web, ma non solo, anche gli strumenti digitali, quale può essere uno strumento di pagamento. Io ricordo sempre un mio amico, persona cieca, che venne, quando io ero disability manager, al Comune di Roma a dirmi: guarda, i POS che sono stati montati nuovi sui taxi sono bellissimi, però hanno la tastiera touch a sfioro. E io come faccio ad interfacciarmi con questo sistema di pagamento se con la mano non posso più sentire i tasti? Sembra un tema fisico, ma invece è un tema digitale. Ecco, questo è un esempio di piena fruizione dell'ambiente. Noi stiamo cercando di sensibilizzare come intergruppo parlamentare da una parte, come tavolo tecnico dall'altra, dobbiamo fare in modo che questa fruizione diventi sempre più piena. E questa è anche opportunità di vivere come tutti, nessuno escluso, senza discriminazioni.
Restiamo ad Andrea Venuto. L'intergruppo parlamentare si sta occupando naturalmente anche dell'atto europeo sull'accessibilità. Prima di entrare negli aspetti tecnici della questione, lo faremo tra qualche minuto, qual è il suo parere in merito a questa novità e soprattutto quale impatto secondo lei potrà avere sulla vita concreta, quotidiana delle persone con disabilità?
L'impatto, lo stavo dicendo prima, deve e mi aspetto un impatto assolutamente positivo. Ci vorrà del tempo. L'atto in sé sono uscite in consultazione pubblica le linee guida di AGID, come diceva lei. Poi dopo magari entreremo nel dettaglio come intergruppo restiamo studiando, analizzando. Devo dire che c'è stato un buon passo avanti, un ottimo passo avanti su alcune tematiche che Agid ha preso in carico in maniera forte. Devo dire che su altre tematiche invece, a nostro parere, c'è bisogno di un ulteriore passo avanti. Noi, come Intergruppo, stiamo preparando un documento, se non vado errato entro il 15 giugno è la data termine nel quale si possono mandare le proprie osservazioni, integrazioni, sia come gruppi organizzati, sia come singolo cittadino interessato al tema. Stiamo preparando anche noi delle osservazioni. L'impatto, chiudendo il cerchio e tornando a monte della domanda, deve essere assolutamente positivo. A mio parere siamo sulla strada giusta, nonostante alcune criticità, però la piena fruizione digitale deve essere intesa come un diritto, non come una concessione. Questo è un altro tema che metto sul tavolo e lascio poi dopo la riflessione. Viene troppo spesso percepito come la concessione di qualcosa. Ecco, io come persona con disabilità, al di là del mio ruolo, non voglio che ci sia una concessione, voglio che ci sia un diritto. Ecco, quando il bisogno, la necessità si trasforma in un diritto e quest'ultimo si può esercitare in quanto tale, allora vuol dire che stiamo andando verso la piena inclusione delle persone con disabilità.
Molto bene, grazie Andrea Venuto, torneremo da lui tra poco. Adesso chiamo in causa il presidente Franco Lepore, dato che l'agenzia Iura si occupa, come sempre, anche dell'esame delle novità dal punto di vista puramente normativo. In questo caso stiamo parlando di una direttiva europea che vincola anche l'Italia. In particolare, che cosa prevede l'atto europeo sull'accessibilità e perché e come avrà i suoi effetti anche nel nostro paese?
Grazie Renzo, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Stiamo parlando di un tema fondamentale per le persone con disabilità, un tema dal punto di vista normativo anche abbastanza tecnico. Cercherò di semplificarlo per quanto possibile, soprattutto per i non addetti ai lavori. Noi oggi esaminiamo la direttiva europea numero 2019/882, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio del 17 aprile 2019, quindi lascio anche i riferimenti perché potrebbero servire anche a qualcuno in futuro, e questa direttiva è comunemente conosciuta come Atto europeo sull'accessibilità e disciplina i requisiti sull'accessibilità di prodotti e servizi a favore delle persone con disabilità. Tutto questo al fine di assicurare parità di accesso in molti settori della vita quotidiana, un po' quello che stava dicendo prima il dottor Andrea Venuto. In particolare, questa direttiva comunitaria stabilisce quali prodotti e servizi devono essere resi pienamente accessibili, i criteri di accessibilità per rendere appunto accessibili questi prodotti e servizi e le organizzazioni che dovranno impegnarsi in questo percorso. Perché questa direttiva europea vincola anche in Italia? Faccio una premessa di diritto comunitario, per carità, non vi spaventate. Le direttive europee sono degli atti europei che vengono adottati dalle istituzioni europee che impongono agli Stati membri gli obiettivi di carattere generale da raggiungere. In questo caso l'obiettivo è quello di avere la piena accessibilità, quindi il risultato è avere la piena accessibilità di alcuni prodotti e in alcuni casi detta anche le tempistiche, ma lascia ai singoli paesi le modalità per attuare quello che chiede la direttiva. Ecco, l'atto europeo sull'accessibilità è stato recepito dall'Italia con il decreto legislativo 82 del 2022. Quindi ecco, questa qua è la norma interna, il decreto legislativo, che ha recepito quello che dice la direttiva europea. E quindi ecco perché vincola anche lo Stato italiano. Questo decreto legislativo ha fissato appunto l'entrata in vigore di tutte le norme indicate nella direttiva europea appunto il 28 giugno 2025. Pertanto, a seguito di tale ricepimento, l'Italia ha fatto propri i principi indicati nella direttiva europea e quindi è obbligata adesso ad attuare tutto quello che c'è scritto nella direttiva. Va detto che questa direttiva si applica solo a prodotti e servizi immessi sul mercato e forniti ai consumatori solo dopo tale data. Il dottor Venuto faceva riferimento anche alla legge Stanca, una legge del lontano 2004, che già ha introdotto tutta una serie di obblighi per quanto riguarda l'accessibilità digitale, soprattutto per le pubbliche amministrazioni. Questa direttiva europea, semplificando un pochettino la questione, va a integrare i prodotti e servizi che devono essere resi pienamente accessibili.
Ecco, Presidente, resto da te perché hai fatto cenno a prodotti e servizi. Di preciso a quali categorie si applica l'atto europeo sull'accessibilità?
Allora, facciamo presente che stanno per entrare in vigore tantissime attività in merito a prodotti e servizi. Stiamo parlando di prodotti e servizi praticamente di uso quotidiano, che noi utilizziamo veramente tutti i giorni. Ecco perché, come diceva poc'anzi Andrea Venuto, avranno sicuramente un impatto importante, si spera il più positivo possibile, nella vita quotidiana di tanti di milioni di persone con disabilità. Quindi le nuove regole di accessibilità si applicheranno ai seguenti prodotti e servizi. Quindi abbiamo i sistemi hardware, i sistemi operativi informatici generici, i terminali self service, ne stava prima parlando Andrea per quanto riguarda i POS, come sportelli automatici, biglietterie elettroniche, apparecchiature utilizzate per i servizi di comunicazione in formato elettronico, i libri elettronici, le apparecchiature per accedere a servizi media e audiovisivi, i servizi di trasporto passeggeri e tutto quello che comporta un viaggio, quindi dall'acquisto dei biglietti fino alla consultazione degli orari, alla consultazione, alla fruizione dei servizi erogati dai vettori di trasporto. I servizi bancari sono anche ricompresi nella direttiva. I servizi di commercio elettronico, oggi si usa moltissimo il commercio elettronico attraverso diverse piattaforme, ecco che devono essere pienamente accessibili. La comunicazione di emergenza, tema estremamente importante e poco trattato, anche quindi i servizi di emergenza devono essere pienamente accessibili perché anche una persona con disabilità può e magari ha la necessità di contattare i servizi di emergenza. Quindi, come avete potuto notare, stiamo parlando di una gamma variegata di prodotti e servizi che devono essere resi pienamente accessibili per migliorare la vita di tante persone con disabilità al fine di consentire loro di esercitare i loro diritti in condizioni di parità con tutti gli altri cittadini.
Molto bene Presidente. Passiamo la parola a Roberto Scano, esperto internazionale di accessibilità, ICT, componente Task Force Europea per la Normazione Tecnica, EAA. Allora Scano, per rendere accessibili e fruibili i prodotti e i servizi di cui l'Epore ci ha appena parlato, bisogna adottare precisi criteri di accessibilità digitale. La direttiva europea elenca tutta una serie di disposizioni tecniche, ma quali sono questi criteri e a quali disabilità si rivolgono, le chiediamo.
Bene, intanto grazie ancora per l'ospitalità. È una domanda difficile da rispondere in breve tempo, perché la tematica è molto molto estesa, ma partiamo da due cose essenziali. Partendo dalla direttiva, ad esempio, una differenza che si è anche riscontrata rispetto anche al recepimento nazionale. Nella direttiva, quando si sono all'inizio i considerando, cioè tutta una serie di considerazioni, si fa innanzitutto riferimento a quali sono le disabilità, quindi parla di quanti hanno minimazioni fisiche, mentali, intellettuali, sensoriali a lungo termine, e che con interazione con barriere possono impedire la loro piena effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri. Ma la direttiva, al considerando successivo 4, dice una cosa importantissima che spesso dimentichiamo, è una cosa che va anche a valorare ciò che ha detto, che sposo totalmente, che ha detto Andrea Venuto poco fa sul fatto che l'accessibilità significa non escludere nessuno. Il considerando 4 dice, perché è tuttora in vigore, che beneficerebbero della presente direttiva anche altre persone con limitazioni funzionali, come le persone anziane, le donne in gravidanza e le persone che viaggiano con bagaglio. Perché il concetto di persone con limitazioni funzionali, viene chiaramente detto, secondo la direttiva, comprende le persone con minorazioni, ma anche tutte persone che si trovano magari in situazioni, anche temporanee, di non totale abilità. Che è un concetto che anche nelle norme tecniche, quando parliamo di fruibilità in generale, quando parliamo di accessibilità, lo vediamo quotidianamente, che sviluppare soluzioni accessibili in molti casi porta a miglioramento tendenzialmente a tutti. Tutti, bene o male, beneficiamo di soluzioni inizialmente nate per l'accessibilità, ma poi estese un po' a tutti. Non mi metto a fare esempi più di tanto, ma pensiamo ai sottotitoli che sono nati per le persone non udenti, ma sono comodi un po' per tutti, anche se io voglio seguire, ad esempio, un'attività formativa da remoto, non ho possibilità di sentire l'audio, mi attivo i sottotitoli e ottengo comunque un beneficio. Quindi un concetto di base a livello di direttiva europea, la volontà era proprio quella di estendere un po' a tutto. A livello nazionale si è richiamato solamente la definizione di disabilità legata alla legge 104, tra l'altro poi lasciando fuori quindi altre anche tipologie di problematiche come DSA o altre tematiche similari dall'effettiva, diciamo, applicazione normativa. Ma quello che interessa tendenzialmente è la direttiva, all'articolo 4 stabilisce quali sono i requisiti di accessibilità, rimandando poi a una serie di allegati. Tendenzialmente, ripeto, per stare proprio in sintesi, per non rubare troppo tempo, gran parte delle regole che stiamo anche scrivendo, perché come giustamente ha detto io faccio parte della Task Force Ristretta Europea, che sta scrivendo la norma tecnica, che poi diventerà norma tecnica armonizzata una volta che la Commissione europea la riconoscerà come tale, che contempla tutta una serie di criteri da verificare in termini di accessibilità, con delle tabelle finali, si chiamano tabelle di correlazione, per dire quali sono i punti di questa norma che vanno a soddisfare i dettami della direttiva. La direttiva ha diversi allegati che vanno più sullo specifico, ne citava alcuni ad esempio prima Lepore. Partono un po' tutti dai principi generali di accessibilità che abbiamo scritto sulle regole per il web. Le WCAG, che anche Agid ha messo come riferimento nelle linee guida, che a mio avviso però non sono sufficienti in questo ambito, anche io personalmente con il cappello di presidente IWA, l'International Web Association, abbiamo mandato ad Agid un documento di una cinquantina di pagine di annotazioni migliorative delle linee guida, perché il concetto di base è: vanno bene le regole, le WCAG, che hanno quattro principi: percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto, ma ci sono anche altri requisiti aggiuntivi che sono stabiliti dalla direttiva. Lepore citava ad esempio prima la tematica dei servizi bancari. Uno dei contenuti aggiuntivi rispetto alle regole di accessibilità alle WCAG, dai livelli stabiliti a livello internazionale come riferimento per l'accessibilità, c'è anche ad esempio il concetto di rendere le informazioni comprensibili a chi è con grado di complessità limitato a livello B2, quindi intermedio avanzato del quadro di riferimento delle lingue. Oppure, se andiamo su tutta la parte che è relativa sempre al servizio bancario, tutti i metodi di identificazione, firme elettroniche, sicurezza, servizi di pagamento devono soddisfare i quattro principi della WCAG. Però ci sono delle indicazioni aggiuntive specifiche nella norma tecnica, che, come vi dicevo, è circa 280, arriveremo a 300 pagine probabilmente, perché il mondo dell'ICT che è normato da queste regole è esteso. Perché ricordiamo, la direttiva, come giustamente diceva anche prima Lepore, riguarda prodotti e servizi in ambito limitato, perché sappiamo sono dedicati al consumatore, però non possiamo nasconderci dietro un dito. È chiaro che se io ho delle regole per il personal computer che va al consumatore va anche all'utente aziendale solitamente. La stessa cosa agli applicativi. Le aziende difficilmente andranno a sviluppare un qualcosa di specifico per l'e-commerce soggetto alla normativa e qualcosa di diverso all'altra, perché significa differenziare le catene produttive. Diventa un costo. Se noi riusciamo a far capire anche con queste regole di accessibilità, che noi da anni definiamo regole di buon senso, di buon sviluppo, se consentiamo quindi alle aziende di avere in modo chiaro quali sono i punti da applicare, perché anche questa è una criticità che andiamo a soddisfare con le regole che stiamo scrivendo, noi diamo criteri da verificare, verificabili, in cui ci può essere una valutazione. Non mettere regole verificabili e declinare solamente genericamente le WCAG si possono creare sia paure e problemi di interpretazione da chi deve creare prodotti e soluzioni, e dall'altra quindi lo stesso problema ce l'ha l'organismo di vigilanza, che l'attività di vigilanza potrebbe diventare soggettiva anziché oggettiva e quindi con ulteriori contenziosi. Lo scopo della normativa, anche sotto l'aspetto tecnico, è migliorare la qualità dei prodotti e servizi garantendo la non esclusione della maggior parte degli utenti. Quindi, come dico sempre, a me non piace parlare di inclusione, a me piace parlare di non esclusione, progettare accessibile by design e by default, seguendo regole di accessibilità e poi migliorando costantemente con l'ausilio, con il supporto degli utenti che in caso di segnalazioni ci aiutano a migliorare i prodotti sul mercato.
Restiamo su questo tema proprio perché in futuro sappiamo che il fabbricante di un prodotto dovrà rilasciare la dichiarazione, bollino dell'Unione Europea, di conformità. Che cosa contiene questo documento e a cosa serve?
Allora, diciamo, questa è un'interessante novità. Che diciamo avevamo già avuto un po' di sentore che dovesse arrivare, perché l'ultima norma tecnica europea che abbiamo fatto, la N301549, quando l'abbiamo recepita tradotta in lingua italiana, è stata tradotta come UNICEI. Il CEI è il Comitato Elettrotecnico, è quello che solitamente nei prodotti informatici dà le regole per fare il marchio CE. E indirettamente, diciamo, c'è stata un'anticipazione, perché ciò che viene richiesto innanzitutto è c'è un allegato specifico, che è l'allegato quarto della direttiva, che stabilisce qual è la procedura per valutare la conformità dei prodotti, che va fatto chiaramente un controllo interno di produzione per verificare se ci sono eventuali non conformità. Chi fabbrica il prodotto chiaramente deve fare documentazione tecnica che consente di valutare quindi i requisiti di accessibilità, ossia se il prodotto rispetta i requisiti oppure se il fornitore si è avvalso della non applicabilità per onere sproporzionato, ma questa è una tematica che sarà discussa, presumo, in altri ambiti. La cosa sostanziale è che la documentazione tecnica che deve essere fornita deve contenere una descrizione generale di questo prodotto e l'elenco delle norme e delle specifiche che il prodotto soddisfa. Chiaramente c'è anche un altro discorso, c'è la marchiatura CE. La marchiatura CE e la dichiarazione, quindi conformità UE in questo caso. Chi fabbrica il prodotto può apporre la marchatura CE secondo questa direttiva ad ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti della direttiva. Quindi non si potrà mettere la marcatura CE legata al termine dell'accessibilità se non vengono rispettati i requisiti di accessibilità. Altra cosa importante, nel recepimento italiano, nel decreto legislativo 82-2022, è stato messo correttamente, a mio avviso, all'articolo 15 un riferimento allo schema da utilizzare, che è uno schema che tra l'altro risale ancora al 2008, era la decisione numero 768-2008 CE, che definisce e ha un allegato 3 e le indicazioni di quali sono i contenuti della dichiarazione di conformità. Quindi, in sintesi, sono un numero che identifica il prodotto, un codice prodotto, il nome e l'indirizzo di chi lo fabbrica e l'eventuale suo rappresentante autorizzato per il territorio europeo, perché potrebbe essere un prodotto creato nel mercato asiatico e distribuito poi in Europa dalla stessa azienda o da un distributore. Una dichiarazione di conformità rilasciata sotto la responsabilità del fabbricante o di chi eventualmente installa il prodotto. Qual è l'oggetto? Quindi va descritto il prodotto in modo da renderlo facilmente rintracciabile. In alcuni casi è prevista anche la fotografia del prodotto per effettivamente verificare che sia lo stesso. Qual è diciamo, la normativa di riferimento comunitaria di armonizzazione? Quindi sarà European Sensitivity Act o la norma tecnica europea armonizzata quando ci sarà. E eventualmente, perché è possibile certificare i prodotti, quindi un'azienda può andare a chiedere la certificazione a un soggetto accreditato per avere, diciamo, un rafforzamento del marchio CE, ma non è obbligatoria la certificazione, eventuali informazioni aggiuntive e luogo e data di rilascio di questa attestazione, nome e cognome di chi la firma. Questo è per quanto riguarda i prodotti. Per la parte servizi, invece, non c'è una dichiarazione vera e propria di conformità. La cosa importante è che chi fornisce però i servizi deve includere nelle informazioni generali o in un documento informazioni sulla valutazione di come quel servizio soddisfa i requisiti di accessibilità. Quindi è una sorta di dichiarazione di accessibilità, di evoluzione della dichiarazione di accessibilità che prima era prevista per i siti web. Quindi in questo caso va inserita una descrizione generale del servizio, chiaramente in formato accessibile, descrizione e spiegazione necessarie alla comprensione del funzionamento del servizio e eventualmente una descrizione del modo in cui il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità previsti dall'allegato 1. Anche in questo caso viene detto che ci si può, basare su norme tecniche armonizzate e il fornitore di servizi deve fornire informazioni per dimostrare che il processo di fornitura di questo servizio e anche il monitoraggio garantiscono la conformità del servizio stesso. Quindi ci deve essere un costante monitoraggio del tema dell'accessibilità nell'ambito dei servizi.
Benissimo, grazie. Torno da Franco Lepore. Presidente, quindi abbiamo ascoltato cosa dice l'atto europeo sull'accessibilità, quali prodotti, quali servizi interessati e i criteri per renderli accessibili. Manca però ancora qualcosa, qualche tassello. Intanto, quali sono i soggetti obbligati a rispettare i criteri sull'accessibilità?
La direttiva europea, fa un elenco di soggetti che sono obbligati, quindi cosa dice? Che i soggetti obbligati a rispettare le norme, sull'accessibilità, per così dire, digitale, devono essere tutti gli enti pubblici e privati produttori di beni o servizi. Attenzione, mi ricollego a quello che ha detto prima Roberto Scano. Non produttore di tutti i beni e di tutti i servizi, dei beni e dei servizi indicati nell'atto europeo sull'accessibilità. E in particolare, entrando nel merito delle categorie, quali sono i soggetti obbligati? Prima di tutto abbiamo i fabbricanti, quindi le case costruttrici, che assemblano il prodotto, che costruiscono il prodotto, che devono rispettare i criteri di accessibilità. Poi abbiamo gli importatori, perché in molti casi i prodotti magari vengono costruiti, assemblati all'estero, quindi gli importatori devono verificare e chiedere alle case costruttrici che questi prodotti siano effettivamente accessibili e rispondenti ai criteri della direttiva. E poi abbiamo anche i distributori, perché i prodotti poi vengono immessi sul mercato, quindi devono essere distribuiti al pubblico e quindi i distributori devono verificare che i prodotti che mettono sul mercato sono pienamente accessibili e rispondono effettivamente ai criteri stabiliti dall'atto europeo sull'accessibilità. E poi abbiamo anche i fornitori di servizi che devono mettere a disposizione degli utenti i servizi pienamente accessibili sia attraverso magari le piattaforme web che anche attraverso le applicazioni mobili. La direttiva europea prevede delle esenzioni, tuttavia, e queste esenzioni riguardano le micro imprese, diciamo, per farla semplice, le aziende piccoline, quelle che hanno un piccolo numero di dipendenti, un piccolissimo fatturato che per la loro natura non riescono a sostenere i costi per la resa accessibile di prodotti e servizi. Abbiamo poi la possibilità da parte delle piccole e medie imprese di evocare il principio dell'onere sproporzionato. Che cos'è? I costi per rendere accessibile un prodotto o un servizio sono tali da compromettere la loro produzione, la distribuzione e la vendita appunto di un prodotto o un servizio, queste piccole e medie imprese possono invocare l'onere eccessivamente sproporzionato per la loro natura, per la loro struttura. Quindi, cosa possono evocare? E quando si può parlare di onere sproporzionato? Ad esempio, quando la conformità o la resa accessibile di un prodotto preveda una modifica sostanziale del prodotto o del servizio che non è sostenibile dalla piccola o media impresa e non comporta un costo diciamo eccessivo e non sostenibile. E poi anche un processo, non solo in termini di costo, anche in termini di processo, di esecuzione di azioni che non sono sostenibili da quella piccola o media impresa. Questione molto importante, quando si evoca il principio dell'onere sproporzionato bisogna documentarlo adeguatamente, anche perché poi bisogna dare la possibilità di fare effettivamente i dovuti controlli. Quindi una piccola impresa non può dire semplicemente no, per me la questione non è sostenibile, ma deve documentare puntualmente e chiaramente che quell'onere è effettivamente sproporzionato per la sua natura.
Molto bene, ecco, questa è la parte, diciamo, propositiva. Invece, che succede se un soggetto obbligato di quelli che ci ha detto Presidente a rendere accessibili i suoi prodotti e servizi non rispetta le disposizioni dell'Atto europeo sull'accessibilità?
Su questo punto faccio una distinzione tra quello che succede per i prodotti e quello che succede per i servizi. Il decreto legislativo numero 82 del 2022, per quanto riguarda i prodotti, dice che il Ministero dello Sviluppo Economico vigila sulla conformità dei prodotti e sul rispetto dei criteri di accessibilità. E quindi, qualora il Ministero sia in possesso di elementi sufficienti, informazioni, segnalazioni che possono far ritenere un prodotto non conforme, richiede all'operatore economico di turno di adottare tutte le misure correttive per rendere il prodotto conforme e accessibile in un certo lasso di tempo. Il lasso di tempo deve essere proporzionato alla natura della co non conformità. Quindi, molto ragionevolmente, ci potrà essere un breve lasso di tempo quando la non conformità può essere risolta con azioni molto veloci e poco impattanti sul prodotto, ci potrebbe essere un lasso maggiore di tempo quando la non conformità è un pochettino più complicata da risolvere. Quando però l'operatore economico interessato non ha adottato delle misure correttive nel lasso di tempo indicato dal Ministero, il Ministero può indicare all'operatore un termine supplementare, anche in questo caso ragionevole. Non abbiamo un termine fisso, 60 giorni, 90 giorni, 3 mesi, un termine ragionevole per procedere addirittura al ritiro dal prodotto, del prodotto dal mercato. E poi il Ministero può anche vietare addirittura la commercializzazione e la messa a disposizione del prodotto sul mercato. Per quanto riguarda invece i servizi, entra in gioco l'AGIT, l'Agenzia per l'Italia Digitale, che anche la stessa agenzia vigila sul rispetto dei criteri di accessibilità per quanto riguarda i servizi, e anche l'agenzia, qualora ha delle segnalazioni, degli elementi che possono far desumere la non conformità di un servizio, richiede al fornitore del servizio di adottare tutte le misure necessarie per correggere, per risolvere la non conformità, la non accessibilità, e anche qui detta un termine ragionevole proporzionato alla natura della non conformità. E anche in questo caso, qualora il fornitore non abbia adottato delle misure correttive, l'AGIT può indicare un termine supplementare per procedere o all'oscuramento del servizio o, per esempio, al ritiro dell'applicazione mobile dallo store. Si possono anche adottare delle misure che impediscono l'utilizzo del servizio. Gli operatori, altra cosa molto importante, gli operatori economici che contravvengono alle disposizioni sull'accessibilità, sia in termini che di prodotti che in termini di servizi, sono soggetti a pesanti sanzioni pecuniarie. Ovviamente le sanzioni devono essere commisurate all'entità della non conformità. Va da sé che ci saranno sanzioni meno gravi per non conformità o non accessibilità lieve, ci saranno sanzioni più gravi per non conformità molto, molto impattanti. Queste sanzioni devono essere anche commisurate e valutate al numero di unità di prodotto o di servizi messi sul mercato. Una cosa è mettere in commercio 100 prodotti, una cosa è mettere in commercio 10.000 prodotti. E cosa altra molto interessante, la sanzione deve essere commisurata anche agli utenti coinvolti, quindi magari ci potrebbero essere prodotti e servizi dedicati a una nicchia di persone, poche persone, quando magari un prodotto e un servizio è un prodotto di massa, va da sé che la sanzione potrebbe essere decisamente più importante. Anche qui non abbiamo una sanzione specifica, numericamente parlando, per una determinata non conformità, deve essere, come abbiamo detto prima, proporzionata all'entità della non conformità o della non accessibilità.
Molto bene, molto bene. E adesso è il momento di chiamare in causa Stefania Leone, che è componente, ve lo ricordo, dell'intergruppo parlamentare sull'accessibilità digitale. Allora, le chiediamo, dato che molti addetti ai lavori si stanno interrogando sull'impatto che l'atto europeo sull'accessibilità avrà sulla vita delle persone con disabilità nel nostro paese, quali sono le azioni che si possono mettere in campo in concreto per una puntuale applicazione della norma?
Grazie intanto di avermi invitata e buon pomeriggio a tutti. Ecco, la domanda è proprio questa: noi vogliamo concretezza. Oltre a far parte dell'intergruppo parlamentare, io sono presidente dell'Associazione Disabili Visivi, sono una lavoratrice in un'azienda del settore informatico e sono fondamentalmente un cittadino con una disabilità visiva. Quindi ci si aspetta tanto da questo atto europeo, però non bisogna dimenticare che, come hanno detto prima di me tutti quelli che sono intervenuti, tutto ciò va in vigore a partire dal 28 giugno, quindi tutto ciò che viene messo sul mercato dopo quella data, quindi tutto ciò che sarà nuovo andrà a subire, diciamo così, le regole di questo atto europeo. Quindi non ci possiamo aspettare, come dire, una rivoluzione in 2 giorni, no? E che cosa c'è bisogno di fare? C'è bisogno di mettere in piedi una cabina di regia forte che concretizzi tutto quello che finora è stato detto, perché le linee guida ci sono, la normativa c'è, l'atto europeo c'è, il decreto c'è, la teoria c'è, ci sono i requisiti tecnici e sono molto contenta che Roberto Scano abbia effettivamente sottolineato che mancano degli aspetti tecnici per poter poi garantire che effettivamente certi prodotti e certi servizi siano accessibili. Ma chi lo controlla tutto ciò? Allora, quello che non vorrei che accadesse, come finora accade, è che il collo di bottiglia ce lo abbiamo noi, ovvero i singoli cittadini, i singoli utenti, le associazioni che spesso fanno i controlli, cioè le lamentele le riceviamo noi dalla base associativa e io stessa le vivo sulla mia pelle. Cambia un sistema operativo, io devo ricominciare da capo a usare il computer, lo devo imparare da capo. Me la sono presa tante volte nei convegni con Microsoft che si riempie la bocca di accessibilità, ma il passaggio da Windows 10 a Windows 11 ha già comportato che ho dovuto ricomprare una nuova sintesi vocale, utilizzare dei tasti diversi, delle combinazioni di tasti diversi da quelle di prima. Allora, io mi aspetto semplificazione, mi aspetto delle regole facili e soprattutto qualcuno con cui interagire. Dobbiamo trovare il varco, cioè quando una cosa non è accessibile, a chi mi devo rivolgere? Io mi aspetto che sia facile il percorso di risoluzione del problema, cioè la segnalazione la devo fare a qualcuno che poi effettivamente la prenda in carico. E quindi il Ministero dello Sviluppo Economico, bene, l'AGID, bene, ma queste due, diciamo, questi due enti si devono strutturare, si devono organizzare in una cabina di regia forte e che faccia i controlli o che quantomeno poi faccia quello che appunto ha appena detto l'avvocato Lepore, cioè tutte queste verifiche, questi tempi tecnici, questo ponte, deve fare da ponte tra noi, tra chi fa le segnalazioni, comuni cittadini, associazioni, eccetera, e gli enti, i produttori, cioè tutti coloro che poi devono ottemperare alla normativa. Finora questo non è accaduto perché quando io ho fatto tante volte le segnalazioni all'AGID non è successo quasi niente. Il più delle volte siamo stati noi associazioni a dover interagire con il sito web, chiaramente tramite il meccanismo di feedback, no? Tramite diciamo, il responsabile della transizione digitale. E per interagire con questi enti per far, diciamo, per segnalare che le cose non erano adatte. E non è sempre stato facile trovare la soluzione. Quindi ci aspettiamo una cabina di regia forte, strutturata, e questo Andrea Venuto che ci ascolta lo sa benissimo, perché l'ho detto anche al direttore dell'AGID quando al forum PA sono stata invitata ad un seminario. A cui era stato invitato anche lui. L'AGID deve farci da struttura, non possiamo essere noi associazioni a risolvere i problemi o magari ad affidarci alla legge antidiscriminazione, che pur se è un diritto, capite bene che per una persona con disabilità è impegnativa da mandare avanti.
Ecco, stiamo parlando della questione importantissima dell'esigenza di una corretta e piena applicazione della norma. E allora le chiedo ulteriormente come si può garantire la piena efficacia dell'atto e la sua conoscenza, evidentemente sul fronte di chi deve fare in modo che poi venga applicata come interfaccia nei confronti dei cittadini.
Allora, secondo me ci vuole una formazione opportuna, prima di tutto a chi deve queste leggi, diciamo, queste regole le deve far rispettare, quindi agli enti preposti al monitoraggio e al controllo, e poi anche ai fornitori, agli informatici nel caso diciamo, delle del web o delle apparecchiature tecniche digitali per esempio, agli informatici, per esempio, e così come ai meccanici, ai costruttori. Perché quando si parla di accessibilità si cade un po' così dall'albero, perché si pensa ancora, siamo in alto mare, si pensa ancora all'accesso. Dice, ma perché questa cosa dice che non è accessibile se funziona perfettamente? Devi andare in alto a destra. Qui in alto a destra, per un non vedente che utilizzi uno screen reader, non vuol dire assolutamente nulla, perché, come sapete meglio di me, lo screen reader lavora in maniera sequenziale, quindi linearizza tutto quello che c'è su una pagina web, ad esempio. Io stessa, che lavoro in una società informatica, faccio fatica a far capire ai miei colleghi come funzioni uno screen reader, come funzioni uno strumento elettronico e mi chiedono: Stefania, mi fai vedere come utilizzi il cellulare, come utilizzi il computer per capire cosa dobbiamo testare effettivamente? Quindi anche all'interno di aziende informatiche dove ci sono io, ci sono altri colleghi con disabilità visiva, c'è bisogno di formazione. Allora, mentre diciamo, nel mio caso, io diciamo, rispondo immediatamente, ci sono aziende in cui non ci sono persone con disabilità. Quindi può essere, oltre alla formazione, può essere utile, ecco, una cosa che mi sta venendo in mente, la dico spesso ovunque, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Possono fare già un test all'interno delle aziende produttrici di strumenti, realizzatrici di software, eccetera. Facciamoli lavorare, perché tanto diciamo, il tester lo possiamo fare per primo noi persone con disabilità, poi come diceva giustamente il dottor Scano, che è un amico e che saluto, poi queste cose vanno a vantaggio di tutta la collettività perché è una cosa utile da utilizzare, facile da utilizzare e utile per tutti. Mio padre e mia madre che hanno più di 80 anni, se utilizzano un telecomando di un televisore, con facilità, sono più contenti, insomma, una volta che hanno imparato, le funzioni, ma deve esserci una, diciamo, opportunità per tutti. Ecco, quindi formazione, inclusione, e diffusione delle informazioni. Per esempio, un'ultima cosa, si parlava, ecco, Andrea parlava proprio del POS non accessibile, è una delle battaglie che dovremmo andare a fare, ma con chi? Beh, la dobbiamo fare con Nexi, per esempio. Perché comunque è Nexi che poi alla fine eroga i servizi su carte di credito alle banche. Io l'ho detto più volte alle banche. Le banche non sono responsabili di questi strumenti, cioè bisogna anche capire a chi fare le segnalazioni. Ecco che qui ci deve venire incontro l'Agid per un verso e il Ministero dello Sviluppo Economico, il MIMIT, insomma, il Ministero competente per l'altro. Quindi dobbiamo essere con le spalle strutturate e con una opportuna informazione su chi deve fare cosa.
Grazie Stefania Leone, grazie. Presidente Franco Lepore, abbiamo, non ci capita quasi mai, ancora qualche minuto, quindi possiamo proporre un ultimo giro a tutti i nostri ospiti. Vuoi introdurlo?
Ma sì, ovviamente noi in questo caso abbiamo cercato di spiegare in maniera semplice la novità che impetterà dal 28 giugno 2025, ma ci tengo a fare veramente una precisazione. Non siamo a un punto di arrivo, assolutamente no, soprattutto quando andiamo a parlare di accessibilità digitale. Noi oggi abbiamo discusso di specifiche tecniche, di requisiti. Abbiamo discusso di cose che magari tra 3 anni sono assolutamente vecchie, e per questo motivo che per garantire costantemente la piena accessibilità serve un aggiornamento, un monitoraggio che deve essere fatto passo passo in base all'evoluzione tecnologica, della società. Oggi si sente molto parlare di intelligenza artificiale. Ecco, uno strumento che apparentemente potrebbe fare molta paura, ma che se utilizzato in modo consapevole può far trarre molto vantaggio alle persone con disabilità. Quindi noi non dobbiamo diventare schiavi della tecnologia, ma la dobbiamo utilizzare a nostro vantaggio in maniera costante. Questa è una riflessione che io metto sul tavolo, chiedendo magari anche agli altri ospiti, i quali ringrazio, per la competenza, che hanno messo a disposizione di tutti i nostri amici ascoltatori.
E allora andiamoli a risentire di nuovo, ripartiamo dal coordinatore dell'intergruppo parlamentare sull'accessibilità digitale, Andrea Venuto.
Sì, colgo, raccolgo dal tavolo l'argomento del Presidente, perché il tema dell'intelligenza artificiale è assolutamente centrale nelle questioni legate all'accessibilità. Purtroppo spesso l'accezione è negativa. Faccio l'esempio del riconoscimento biometrico, che per una persona con disabilità può essere fondamentale, ad esempio nel caso di una disabilità motoria. Io posso farmi riconoscere dal mio smartphone nel momento in cui utilizzo l'applicazione dello SPID, ma se poi lo SPID mi cambia continuamente il codice della sua applicazione e non mi dà il tempo di poterlo scrivere, perché magari utilizzo una tastiera a schermo piuttosto che dettare vocalmente, ecco, lì non funziona nulla. Ad esempio il tema dello SPID lo abbiamo posto all'attenzione di Agid come tavolo dell'intergruppo. È un esempio: se io potessi affidarmi totalmente con tutti i controlli e quindi l'accezione positiva dell'intelligenza artificiale, del riconoscimento biometrico, in quel caso va bene. Se poi devo scansionare le facce delle persone durante una manifestazione, allora cambia l'accezione, ma il senso deve rimanere quello positivo.
Certamente, grazie al coordinatore Andrea Venuto. Richiamo in causa Roberto Scano, esperto internazionale di accessibilità ICT e componente della Task Force Europea per la normazione tecnica EAA.
Ma allora, io sono d'accordissimo con tutti, stranamente è la prima volta che mi trovo d'accordo con tutti, quindi vuol dire che avete fatto un panel allineato su questi temi, anche perché alla fine, come diceva giustamente anche poco fa Andrea Venuto sull'intelligenza artificiale o su altre tematiche, noi quello che stiamo facendo, che normiamo anche sotto l'aspetto tecnico, a me piace dirlo, cioè normiamo il buon senso. È brutto dirlo, ma stiamo normando il buon senso di produrre tecnologia nel modo corretto. Ecco, questo è un po', secondo me, il concetto che dobbiamo iniziare a far passare, come diceva all'inizio proprio anche Andrea. Cioè, se facciamo passare l'accessibilità come una mera necessità di un numero limitato di persone, perché una legge ce lo chiede, non ci sarà mai lo sviluppo accessibile, ci sarà quello che purtroppo siamo abituati a fare in Italia con tutte le norme, l'adempimento. Faccio il minimo indispensabile. Se noi iniziamo a fare, come diceva anche Stefania, che saluto, culture di accessibilità, per far capire che progettare accessibile è qualitativamente migliore rispetto a progettare male, se iniziamo a fare questo passo, facciamo capire alle aziende che possono espandere anche il mercato degli utenti. Gli utenti sono più contenti. L'esempio dell'e-commerce, non c'è stato tempo di parlarne. Una delle cose che viene richiesta dalla direttiva è di descrivere le caratteristiche di accessibilità dei prodotti venduti. Io devo sapere se, mi metto nei panni di Stefania, compro un forno anche online, se quel forno è accessibile. Cioè, sono queste le cose che, ripeto, sono buon senso, ma purtroppo siamo costretti a normarle. Quindi la linea è tracciata, le regole evolvono, perché stiamo parlando adesso di WCAG 2.1, 2.2, stiamo lavorando alle 3.0 e stiamo già pensando a un aggiornamento della norma tecnica europea in altri ambiti, quindi l'evoluzione della tecnologia porta anche l'evoluzione delle regole di accessibilità.
Certamente, grazie di nuovo a Roberto Scano, e quindi chiamata in causa, ridiamo la parola alla presidente ADV, nonché componente dell'intergruppo parlamentare sull'accessibilità digitale, Stefania Leone.
Grazie, anch'io mi trovo appunto d'accordo con tutto ciò che è stato detto dagli esperti qui al tavolo, quindi intanto complimenti per l'organizzazione, come si dice, no? Per la trasmissione. E naturalmente, parlando di monitoraggio, è tutto chiaramente un work in progress, sì, perché quello che oggi è accessibile, domani potrebbe non esserlo. Basta un oggetto, un pulsante, una modifica, che apparentemente può sembrare per un'azienda migliorativa, invece magari è peggiorativa. E noi nel movimento, diciamo, nell'evoluzione della tecnologia abbiamo sempre un problema, perché nel momento che ci adeguiamo con tutte le condizioni a favore, riusciamo a comprendere come funziona un sito, come funziona un prodotto, un'apparecchiatura, eccetera, ecco, mi si rompe il forno a microonde, lo devo comprare nuovo. Ne avevo uno che vecchio, con tanti pulsanti, ma che funzionava perfettamente a livello, diciamo, pratico di accessibilità, ma se non funziona più lo devo comprare nuovo, e io devo poter andare in un negozio e chiedere: mi date un prodotto accessibile, e devo trovare qualcuno che sappia dirmi che cos'è. Quindi l'informazione, la formazione e quindi il controllo nel tempo, che l'accessibilità non vada solo dietro alle cose belle, diciamo, la tecnologia, chiedo scusa, non vada solo dietro alla bellezza, perché magari il design del touchscreen è più bello del design con i pulsanti. E mi sono sentita dire così, ma il touchscreen è più bello, fa più figo, no? Detto in gergo, ma devono invece entrare in un'altra ottica, che appunto ci deve essere anche qualcosa di bello, ma funzionale, pratico ed accessibile, che poi, come diceva appunto Roberto, dicevano gli altri, noi diventiamo un vantaggio economico per tutti, noi compriamo come gli altri i nostri soldi, anzi. Pensate agli iPhone, che costano tantissimi soldi, ma siccome sono i telefoni più accessibili in assoluto, sono quelli che vengono comprati di più, e quindi la casa Apple si è fatta una bella fetta di mercato con una bella fetta di guadagno, e quindi le banche con un conto corrente accessibile attirano più clienti, e via dicendo, insomma. Grazie.
Benissimo, e allora ringraziamo ancora una volta Stefania Leone per essere stata con noi, componente dell'Intergruppo parlamentare sull'accessibilità digitale e presidente dell'Associazione Disabili Visivi. A presto.
Grazie a voi.
Grazie a Roberto Schiano, esperto internazionale accessibilità ICT e componente della Task Force Europea per la Normazione Tecnica, evidentemente. Schiano, a presto.
Grazie mille, alla prossima.
Andrea Venuto, coordinatore dell'Intergruppo parlamentare sull'accessibilità digitale, grazie di essere stato con noi.
Grazie, un saluto a tutti.
Buon lavoro a tutti voi e naturalmente grazie al padrone di casa, il presidente dell'agenzia Jura, Franco Lepore.
Grazie Renzo, magari ti aspetti lo spoiler per la prossima puntata.
Sì, anche se possiamo spoilerare noi a chi ci sta seguendo che poi tante cose possono cambiare nelle composizioni del parterre,
Avrei
ma si fa sempre
intenzione,
fronte.
avrei intenzione, siccome l'agenzia inizia a pensare alle vacanze, ai movimenti, avrei intenzione di affrontare i diritti dei passeggeri nei trasporti.
Che è una gran bella idea. Poi il primo mercoledì del mese sarà il 2 luglio, quindi proprio all'inizio di un mese in cui in tanti pensano fattivamente o partono proprio per le agognate e meritate ferie. È il caso proprio che ci sia consapevolezza dei propri diritti per andarli a reclamare nei confronti di chi magari non li conosce o non li vuole far rispettare. Grazie, Presidente.
Grazie a voi, un saluto, alla prossima.
A tra un mese, anzi qualcosa in meno, perché sarà il 2 luglio la prossima puntata di Chiedilo a Jura. Grazie regia, ma è un arrivederci a pochi istanti perché stiamo per far partire l'interessantissima puntata di Slashbox. Cari slashers, restate esattamente dove siete.
Slasher Radio Web ha presentato Chiedilo a Jura.